profughi d'Italia. All'avventura si va senza rimpianti né paura.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ribelle in cor ci sta.
Dei miseri.
Margherita Galante Garrone, nome d'arte Margot. Se n'è andata il 23 agosto. La sua storia è un pezzo della storia del canto popolare, politico e sociale del dopoguerra, dagli anni 50 in avanti. Non solo cantante, cantautrice e cantastorie Margot, ma oggi ci concentriamo su quella parte della sua vita. E per ricordarla non si può che partire da quello che lei stessa diceva di sé. Sul suo sito c'è questa ironica filastrocca autobiografica.
Nata è a Torino, sì, nel 41, ma non lo deve sapere nessuno. E di che morte al fin perirà? La data ancora nessuno la sa. Crebbe bambina con tre precettori privati, storici, poeti, autori, ed una madre assai brava cantante, violinista e commediante. Questi ascendenti geniali ed illustri l'accompagnarono per più di tre lustri, finché incontrò, un bel giorno in collina, un musicista già sulla trentina, che la convinse di botto a cantare e che la volle ben presto sposare. Così Margot, che era ancora fanciulla, lasciò i parenti, lasciò la sua culla, i suoi interessi e perse la testa per andare a cantare di protesta. Con Amodei e Michele Straniero girò l'Europa, non le parve vero di dare inizio alla bella avventura dei cantacronache. Conoscer la sua biografia futura sarebbe, è ovvio, un'impresa un po' dura, ma è così, fra teatro e canzoni, scene, costumi, regie ed invenzioni, che questa vita assai piena va avanti, si spera ancora, per tanti anni e tanti. Che se poi invece dovesse finire, pria del previsto, dovendo morire, si potrà dire che ha lasciato alle spalle molte creazioni e non solo farfalle, e a questa lapide lei pensa spesso, fu troppo brava per avere successo, la sua biografia è comunque un sigillo, o meglio ancora, un bel coccodrillo. Venezia, settembre 2015.
Margot poi di sé ha anche cantato. Per cosa dovrei essere ricordata?
Per qualche marionetta, qualche verso, per qualche affetto, per qualche anno perso, per qualche gatto in strada raccattato, per qualche libro letto e poi scordato, per qualche immagine senza più traccia, quando stringevo un bimbo fra le braccia, per una lettera senza mittente, aperta trepidante fra la gente, per qualche sera di malinconia, per qualche sogno che è volato via, per qualche canzonetta d'occasione, per qualche amore senza conclusione, per qualche conclusione senza amore, per qualche attesa con il batticuore, per qualche desiderio mal riposto, per un bel po' di fumo senza arrosto, per un poco d'arrosto senza fumo, per il ricordo vago di un profumo, per una vita che è quasi passata, per questo dovrei essere ricordata.
Gaetano Lopresti, blogger appassionato di musica, collaboratore della Stampa, su Margot ha scritto un lungo articolo sul suo blog.
Ma diciamo che lei ha magnani milombi, perché è la figlia del magistrato politico Carlo Galante Garrone, nipote dello storico Alessandro e, oltre che moglie di Sergio Liberovici, è madre di Andrea Liberovici, un musicista molto importante. Io me ne sono occupato perché in genere cerco di occupare le persone quando sono vive. Lei era una vivissima dopo i grandi fasti alla fine degli anni 50 e gli anni 60.
Ecco, ricordiamolo, il Cantacrone, che è appunto tra il 58 e il 62, ed è stata un'esperienza importante perché era un po' un modo di contestare la musica commerciale.
E anche di parlare di problemi reali. Parlavano di guerra, consumismo, terzo mondo, morti sul lavoro. Temi che adesso magari possono sembrare normali, che vengono usati a volte dai rapper, ma all'epoca era un pugno nello stomaco.
Ecco, è giusto il parallelo, no? Adesso ci sono i rapper che svolgono quella funzione, allora invece era il canto politico e sociale e la ripresa del canto popolare.
Ma non si può proprio immaginare cos'era. È un'epoca purtroppo molto dimenticata, e lei lo era. E comunque, in ogni caso, dopo aver avuto un'attività creativa intensa, dedicandosi al teatro e alle marionette, aveva ripreso, io per questo l'avevo contattata, perché faceva, non dico con frequenza quotidiana, ma quasi, dei video musicali in cui dibatteva di piccole cose della sua vita, per esempio la gattina, ma anche di temi di attualità in cui trovava anche parole durissime, delle grandi navi a Venezia, della pedofilia dei preti, naturalmente di Renzi, di Berlusconi.
Le grandi navi, mattina e sera, inverno, estate e primavera, mostri vaganti per il canale, passano davanti al palazzo ducale. Son 10 piani che muovono le onde, la polizia li protegge con ronde di motoscafi veloci a difesa delle crociere con la gente appesa, che giù si sporge da tutti i balconi, e sono più di 3.000 i coglioni, 3.000 uomini, donne e ragazzi, guardano dai ponti i nostri palazzi.
Faceva un po' la cantastorie, insomma.
La cantastorie, il fatto che lei, come nel caso della sua biografia, usasse i versi, ingentiliva tematiche e concetti violentissimi, perché non le mandava a dire.
Il signor B, arrivato al governo, incontra un rom e scatena l'inferno, poi vara un piano di sicurezza, quindi si fionda fra l'immondezza, mal sopportando la puzza nel naso, passa l'incarico a Bertolaso, quindi interpella Roberto Maroni per rimpatriare tutti i barconi. Poi con un rapido colpo di mano fa sì che votino il lodo Alfano, così facendo le basi pone per evitare di andare in prigione. Ma non contento della frittata, decide subito una cordata di imprenditori vicini e lontani per far volare gli aeroplani. Poi riconferma Giulio Tremonti perché gli faccia quadrare i conti, ma guai a dire che è una iattura che Sandro Bondi sia alla cultura. Mamma mia, ci vuol tanta fantasia, mamma mia, ci vuol tanta fantasia. Dalla padella nella brace, così finisce la nostra pace, e dalla brace nella padella con l'ineffabile Maria Stella, che mette a tutti un 5 in condotta mentre imperversa la bancarotta. Ma noi coi nostri grembiulini diciamo grazie alla Gelmini, diciamo grazie al ministro Mignon che ci difende dai fannullon, diciamo grazie al cavaliere che ha preso tutti per il sedere e accompagnato da Apicella canta e promette una vita bella a tutti quanti quei babbioni che l'han votato alle elezioni. Ma il terremoto dell'Abruzzo dimenticare fa quel puzzo, e si richiama Bertolaso perché risolva il nuovo caso. Così il lavoro per il G8 immantinente viene interrotto, ed il complesso della Maddalena rimane vuoto che una pena. Il signor B confida l'alario, sta poco bene malata Dario, entra furtiva nel lettone per dargli qualche soddisfazione, lui la raggiunge come il vento senza legittimo impedimento, ma in capo solo a qualche ora i cellulari della malora vengono tutti intercettati da un bel plotone di magistrati.
Mentre l'Italia frana nel fango, la sua palazzo si balla il tango, mentre imperversa la corruzione, già si prepara una nuova elezione, e mentre a termine i merese, nessuno arriva a fine mese, in Parlamento si discuterà di riaffermare l'immunità, si varerà il processo breve, perché uno solo salvarsi deve.
Era modestissima, cioè si stupiva che qualcuno si interessasse a lei, però in realtà io ho messo anche sul blog le foto di lei che canta con Luigi Tenco, con Giorgio Gaber, e avevano un rispetto per lei, una venerazione, che si è estesa a generazioni molto più giovani, tipo Francesco Guccini o Francesco De Gregori, che ha detto proprio: io mi sento un figlio un po' del genere dei Cantacroniche, quindi di quel gruppo, perché ho sempre avuto l'idea che le canzoni non possono cambiare il mondo, ma possono provare in minima parte a raccontarlo, cercando le persone dentro la storia e narrando la storia di ognuno da angolazioni diverse. È quello che ha fatto Margot.
Ricordiamo tra l'altro che dei Cantacroniche facevano parte intellettuali come Italo Calvino.
Era il suo paroliere, possiamo dire, e scrisse la presentazione del suo primo album solista, che trattò di tematiche di coppia, sviscerandole fino in fondo. Stiamo parlando del 61-62.
Sul davanzale c'è una mosca morta, il balcone ancora umido di pioggia, si è accesa la radio dell'orologio vicino, sei uscito per comprarti da fumare, i piatti sporchi si sono ammucchiati, le stanze sono ancora da scopare. Si è accesa la radio del piano di sopra, sei uscito fischiettando la tua noia, sul comodino la sveglia si è fermata, la tua giacca è ancora da smacchiare. Si è accesa la radio del piano di sotto, sei uscito senza dirmi una parola, i panni stesi si sono bagnati, sei tornato con le tue sigarette e hai acceso la radio nella stanza da pranzo, poi hai ripreso in mano il tuo giornale.
Nelle prime righe della sua autobiografia, Margot Galante Garrone cita Fausto Amodei. Con lui, Sergio Liberovici, che fu anche suo marito, Emilio Iona e Michele Straniero, visse l'esperienza dei Cantacronache. Era la fine degli anni 50. Ecco il ricordo di Fausto Amodei.
Vorrei premettere che è un periodo in cui c'è un'ecatombe, perché oltre alla mia amica Margot è morto anche il mio amico Nanni Svampa, e questa è una cosa abbastanza dolorosa. L'ho conosciuta direi poco dopo che ci si era raggruppati come Cantacronache. Poi dopo direi che la cosa più importante che abbiamo fatto nel 62, avevamo messo su in scena uno spettacolo intitolato Cantistoria d'Italia. Era uno spettacolo fatto di canzoni che partivano dalla Pistola di Bresci al Miracolo Economico. E quindi eravamo in tre sul palcoscenico, c'era Margot, c'ero io e c'era un terzo amico mancato anche lui da parecchio tempo, che si chiamava Adriano Amedei. E quindi noi tre, vestiti un po' con il maglioncino nero da cabaret, passavamo dagli anarchici ai canti della Resistenza, avevamo due chitarre, un mandolino, una fisarmonica, e cantavamo. In gran parte erano canti del repertorio socialista, anarchico, eccetera, eccetera. Però alcune canzoni erano composte da noi, soprattutto ovviamente verso la fine, perché appunto c'era I Morti di Reggio Emilia, c'era Il Tarlo, poi c'era una canzone sulla Democrazia Cristiana fatta da De Marie, musicata da Liberovici.
In una vecchia casa piena di cianfrusaglie, di storici cimeli, pezzi autentici ed anticaglie, c'era una volta un tarlo di discendenza nobile che comincio a mangiare un vecchio mobile, avanzare con i denti per avere da mangiare e mangiare a due palmenti per avanzare. Il proverbio che il lavoro di nobiltà nel farlo non riguarda solo l'uomo ma pure il tarlo. Il tarlo in breve tempo, grazie alla sua ambizione, riuscì ad accelerare il proprio ritmo di produzione, andando sempre avanti senza voltarsi indietro, riuscì così a avanzare di qualche metro.
Fausto Amodei, torniamo al periodo dei cantacronache. Come vi era venuta quell'idea? Che cosa volevano essere i cantacronache?
L'idea era venuta essenzialmente a Liberovici, a Michele Straniero e a Emilio Iona in partenza. Sono nati con una parola d'ordine che era evadere dall'evasione. Michele Straniero a comporre alcuni testi e Liberovici a musicarli. Poi a questo gruppo iniziale si sono uniti così per amicizia o altro, addirittura Italo Calvino, Franco Antonicelli, Franco Fortini un po' più tardi. Io personalmente ero stato cooptato esclusivamente come chitarrista, perché Liberovici suonava solo il pianoforte, andare in trasferta era troppo difficile.
Era un po' complicato.
E allora invece con la chitarra era più facile. Quindi per prime cose prima ho dovuto imparare a accompagnare le canzoni composte da altri, poi poco per volta mi sono messo a comporre musiche su testi di altri e poi dopo ho deciso anche di mettere a scrivermi i testi.
Quindi il cantacronaca è stato un po' anche il suo inizio da compositore, diciamo, di canto politico e sociale.
Ah, assolutamente. Prima cantavo le canzoni dell'Ouest oppure le canzoni francesi di Brassens e queste cose qua.
Lì appunto lei ha conosciuto Margot e poi avete continuato a restare in contatto?
Ci siamo tenuti in contatto ma non operativamente. No, soprattutto quando lei si è trasferita a Venezia, i residui a cantacronaca che erano passati poi a Milano con il nuovo canzoniere italiano, di cui Margot non ha fatto porte, quindi sono state poi due storie diverse.
Se lei dovesse farci un ricordo personale di Margot, che tipo era?
Margot era un tipo molto colto, direi molto raffinato e molto appassionato, direi anche lei, del canzoniere francese, perché Brassens era adorato anche da lei e molte delle sue canzoni risentono di questa influenza francese, non tanto di Brassens quanto magari di Barbara, di Prévert, eccetera, eccetera.
Sa che lei è citato nell'autobiografia che lei si era scritta, lei è citato proprio nelle primissime righe, dice che con lei è andata in giro per l'Europa, lei ci raccontava della Spagna, siete andati anche dove?
Sì, siamo andati a Bucarest, c'era stato un festival internazionale di canto popolare, a Bucarest eravamo andati presentando da parte sua essenzialmente il repertorio che avevano raccolto in Spagna, i canti di protesta antifranchisti, e da parte mia un po' di canti di protesta sia di repertorio sia miei personali.
Eravate andati solo voi due?
No, eravamo andati insieme a Sergio Liberovici e insieme a Adriano Amedei.
Che esperienza è stata in Romania in quegli anni?
Erano i tempi ceausescu, Sono stati ospitati in modo molto amichevole, poi però non è che abbiamo potuto girare molto, avere molte esperienze sul campo, anzi, siccome c'era un periodo di vacanze in cui avremmo potuto andare, non so, sul Mar Nero, però non erano riusciti a organizzarsi nemmeno quello. Ci avevano persino pagato qualcosa con cui mi ero comprato un costume nazionale rumeno, perché non si poteva uscire con la moneta rumena.
Quindi le è toccato spenderli quei soldi?
Mi è toccato spenderli lì, sì.
Ce l'ho ancora quel costume rumeno?
No, il costume rumeno l'ho regalato a una ragazza moldava che fa parte di un gruppo folcloristico di emigrati a Torino.
Se lei dovesse dipingerla, Margot, come la dipingerebbe? Dunque, un'immagine oppure una canzone?
La canzone che accompagnava Jules Jim. Quella che sta...
À chaque doigt, et à le bracelet autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangiola.
Era una canzone che Margot aveva imparato e le piaceva moltissimo e la eseguiva molto spesso.
Gualtiero Bertelli, anche lui cantautore, anche lui appassionato del canto politico e sociale, è tra coloro che hanno frequentato Margot Galante Garrone fino all'ultimo.
Margot nel 66 è venuta a Venezia, io sono di Venezia, è venuta a abitare la Giudecca dove abitavo anch'io, quindi ci siamo visti un sacco di volte.
Se lei dovesse farcene un ritratto, se lei dovesse raccontare Margot a una persona che non ne sa niente.
Direi che una ragazza giovane, sorprendentemente giovane, quando io ero un po' più giovane di lei, mi ha sorpreso per la capacità di cantare senza cantare banalità, cantare per raccontarmi delle cose, ecco ancora le storie che saltano fuori, e per raccontarmi del mondo in cui vivevo, delle difficoltà e anche delle gioie che la vita può portare, in maniera talmente diretta da riconoscermi subito in quello che lei cantava.
Ma lei già si occupava di canto?
Io ho cominciato a suonare la fisarmonica, avevo neanche 6 anni. Ero passato attraverso una serie di esperienze che vanno dal concerto di fisarmoniche degli anni 50, poi verso la fine degli anni 50 ho fatto un gruppetto di rock in cui non suonavo la fisarmonica, che era uno strumento ormai caduto quasi in disuso per un po' di tempo, e poi ho fatto un gruppo da ballo, andavamo a suonare nei club, io ero studente e con questo alleviamo un po' il peso dei miei costi in famiglia, e arriviamo così nel 62 e allora avevo già composto delle canzonette da cantare durante queste feste, questi balli, e mi sono accorto che si poteva cantare, fare delle canzoni ugualmente interessanti per me, ma raccontando i fatti veri, e l'ho scoperto proprio scoprendo i cantacronache. Ho fatto i primi dischi di cantacronache che si trovavano con grande difficoltà perché erano stampati in un numero di copie molto limitato, e ho sentito queste canzoni e ho detto, vacco, ma allora si può cantare anche di altre cose, oltre che amore, dolore, cuore, binari, tristia, solitari, evidentemente c'è qualcos'altro che si può raccontare, e questo qualcos'altro è quello che io poi in realtà vivevo e mi coinvolgeva. Facevo attività politica, ero già molto coinvolto dalla politica.
Però non aveva mai pensato che la canzone potesse essere un mezzo.
Sì, era una dicotomia, cioè da una parte cantavo delle stupidaggini, da quell'altra lottavo contro le stupidaggini.
Quando Margot è venuta a Venezia, è diventata quasi vicina di casa, lei la conosceva già per i dischi?
No, io l'avevo già incontrata. Nel 63 Margot con Fausto Amodei e con Sergio Liberovici, che allora era suo marito, sono venuti a Venezia a presentare il libro e i dischi delle canzoni della Resistenza Spagnola, che loro avevano come cantacronache, è stato l'ultimo atto, diciamo, di cantacronache, che loro come cantacronache avevano portato clandestinamente dalla Spagna. Cioè, in Spagna hanno registrato canzoni di protesta contro il regime franchista, l'hanno portato in Italia, ha fatto un libro, ha fatto un disco, un LP. Questo libro è stato poi ritirato perché c'è stata una denuncia da parte del console spagnolo a Genova che ha accusato di offesa a capo di Stato straniero. E quindi il libro, Candida della Resistenza Spagnola, edito dei Daudi, era stato ritirato, non si trovava più, io ne ho una copia. E contemporaneamente cantavano le canzoni, cioè il disco, per cui accompagnata da Fausto, è venuta a Venezia e ha fatto questo concerto. Tra gli organizzatori c'era Luigi Nono, Gigi, che io conoscevo molto bene, anche lui abitava la Giudecca, ma aveva un rapporto molto molto stretto. E Gigi mi ha detto, Gualtiero, se vuoi conoscere meglio Margot e Sergio, domani mattina alle 11 vengono a casa mia. E io il giorno dopo alle 11 mi sono presentato con la mia fisarmonica in spalla e sono andato lì a fargli sentire la prima canzone che avevo scritto.
Che era?
Che era alle 14.30, che raccontava di un fatto accaduto a Roma dove il proprietario della trattoria e i tre scalini di Piazza Navona aveva rincorso un ragazzo che gli aveva rubato la radiolina giapponese a transistor dalla macchina scoperta ed era scappato. L'altro l'ha visto, gli è corso dietro con la pistola e l'ha ammazzato. E ha preso 2 anni di carcere, tramutati poi in uno, sostanzialmente non ha fatto neanche un giorno di carcere. Ed è venuta fuori questa canzone alle 14.30, che è l'ora in cui era avvenuto il fatto. E l'ho fatta sentire a Sergio e Margot, e Sergio mi ha detto, beh, non c'è male, vai avanti, però c'è di strada da fare ancora. Poi abbiamo chiacchierato un po', poi siamo salutati. Poi ho rivisto Sergio e anche Margot, mi pare, e nel 65... A Torino, il primo folk festival internazionale di Torino, e poi nel 66 ho rivisto Margot a Venezia.
E avete fatto poi delle cose insieme?
No, in quel periodo lì no, perché io facevo le mie, lei era un periodo un po' di incertezza, non c'era più il cantacronache, il suo rapporto con il Nuovo Canzone Italiano era stato difficile, lei faceva le cose un po' per conto suo, in particolare stavo facendo delle cose sul testo di Rousseau, e quindi no, con lei ha cantato facendo una parte da uomo in un disco che è Re Orso, la Luisa Ronchini, che aveva una voce molto bassa, molto piena, bella, bellissima.
Troll, quella foca ha voce troppo roca, la scanna costo va.
Margot con Luisa hanno intrattenuto un'amicizia che è durata fino alla fine di Luisa, che è morta già 12 anni fa, insomma, anche di più.
Lei no, poi invece quindi, nell'ultimo periodo l'ha frequentata?
Sì, ci siamo sempre visti, sentiti, frequentati. Conoscevo anche il suo marito Morelli, Giovanni Morelli, che era un musicista, un critico musicale, musicista molto raffinato. Poi persone molto semplici con cui stava bene assieme. Quando è morto Morelli, io non lo sapevo, nessuno lo sapeva. Comunicazione, proprio il giorno che è morto, strampavellando tra le mie foto, ho trovato una foto del 66, quando lei, Morelli e altri loro amici, con la barca di mio padre, con me, abbiamo risalito il Brenta. E allora io l'ho scannerizzata, gliel'ho mandata dicendo: ti mando questa foto per ricordarmi un giorno bellissimo di un nostro... Ma non sapevo nulla di Giovanni. Infatti vi mando. E lei mi ha risposto dicendomi che quando era morto e che le aveva fatto piacere rivedere il sorriso di Giovanni. E lì abbiamo ripreso un po' anche a vederci, a parlare delle varie cose, e abbiamo fatto anche un concerto assieme. Abbiamo suonato a Mestre, al Candiani, un paio d'anni, un anno e mezzo dopo che era morto Giovanni. E ogni tanto ci sentivamo.
Come ho chiesto a Fausto Amodei, anche a lei chiedo se la dovesse rappresentare con una canzone, quale canzone sceglierebbe?
Una canzone bellissima, non mi ricordo il titolo, ma è quella che ha scritto pochi giorni dopo la morte di Giovanni.
Se tu sapessi quanto mi fa male non aspettare che tu salga le scale, sedermi sola alla TV sulla poltrona dove stavi tu, mettere a tavola un solo bicchiere, già lo so che non riuscirò a bere, poi con un grande nodo alla gola, accanto a un letto senza lenzuola, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo caffè, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo caffè. Ti abbiamo seguito a passo lento, non c'era neanche un filo di vento, proprio di luglio dovevi morire, che il caldo non lo potevi soffrire. Poi ti hanno chiuso in un hangar scuro, dietro una porta accanto a un muro. Le tue stagioni son così finite, sotto un cuscino di margherite. Se tu sapessi quanto mi fa male non aspettare che tu salga le scale, sedermi sola alla TV sulla poltrona dove stavi tu, mettere a tavola un solo bicchiere, già lo so che non riuscirò a bere, poi con un grande nodo alla gola, accanto a un letto senza lenzuola, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo caffè, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo caffè.
Parla della solitudine che sta vivendo e dell'amore intenso che aveva per questo uomo, così come questo uomo per lei. E in effetti era una coppia molto bella anche da vedere, da vivere, insomma, da conoscere.
Ti abbiamo seguito a passo lento.
Grazie per questi ricordi a Fausto Amodei, Gualtiero Bertelli e Gaetano Lopresti, grazie a Stefano Arrighetti, presidente dell'Istituto Ernesto De Martino, per l'aiuto e i contatti.
Poi ti hanno chiuso in un hangar scuro, dietro una porta accanto a un muro. Le tue stagioni sono così finite, sotto un cuscino di margherite. Se tu sapessi quanto mi fa male non aspettare che tu salga le scale, sedermi sola alla TV, sulla poltrona dove stavi tu, mettere a tavola un solo bicchiere, e già lo so che non riuscirò a bere, poi con un grande nodo alla gola, accanto a un letto senza lenzuola, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo caffè, addormentarmi sapendo che mi sveglierò senza il tuo